Signore è con voi dal Vangelo secondo Marco. Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La Chiesa ci consegna l'ultima pagina del Vangelo di Marco prima di essere arrestato. Difatti questa è l'ultima domenica, dopodiché c'è la festa di Cristo Re con Gesù che muore, e perché il Vangelo continua con la passione, morte e risurrezione di Gesù. Quindi queste sono le ultime battute. Una pagina difficilissima, una pagina che è stata interpretata male, anche se l'Evangelista dice in questo capitolo il lettore stia attento. A quel tempo il lettore era chi commentava la parola. Non tutti sapevano leggere, quindi c'era il lettore che leggeva la parola e la commentava. Quindi il lettore stia attento. Perché dobbiamo stare attenti? Perché è facile cadere in una lettura superficiale, come se fosse un raccontino, c'è la classica fine del mondo, tanto agognata da chi il mondo non lo sopporta. Riassunto puntata precedente. Gesù dice queste cose, ma Gesù è davanti al Tempio. Puntata precedente, Gesù aveva rimproverato gli apostoli, la vedova malvagia. E tanti mi hanno scritto poi in privato: ma perché questa vedova è malvagia? Se noi abbiamo sentito col nostro prete che diceva che questa vedova è così buona, dovete dare, 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 come ha fatto la vedova che aveva tutto, non dare il superfluo, vi pulite il borsellino con i 4 centesimi che avete, date tutto, date tutto. E quindi è una vedova brava. E dice: tu mi dici che è una vedova malvagia? Malvagissima! Perché è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E questo ve lo ricordo come puntata precedente, perché è importante E le vedove erano l'ultima, non c'erano adesso queste vedove allegre che hanno la pensione, la reversibilità del marito e cosa. E le vedove non potevano campare, dovevano essere campate dal tempio. Il tempio, che era la più grande banca del Medio Oriente, il tempio da una parte doveva sfamare i poveri con le raccolte che facevano, partogliendo le spese. Dovevano sfamare i poveri. La Bibbia dice: non ci sia un povero in mezzo a te. Quindi i poveri, chi doveva sfamare? La Caritas, diciamo. E poi specialmente le vedove e gli orfani. Questa vedova invece, sottomessa al potere, lei invece di andare dal prete e dire cacerinare, dammi i soldi per campare, lei aveva sti 40 centesimi per comprarsi un panino, cosa fa? Li dà ai preti. E Gesù dice: questa è la goccia che fa traboccare il vaso, perché di questo tempio non rimarrà pietra su pietra. Mi piace ricordarlo che noi abbiamo una vocazione, noi abbiamo un compito da fare, non possiamo chinare sempre la testa e dire: vabbè, l'obbedienza, la famosa obbedienza, e dobbiamo abbassare la testa perché va bene, va bene, va bene, va bene, niente. Quando le cose non vanno, pungolo, noi dobbiamo dirle. È ovvio che poi hai delle conseguenze negative se tu dici delle cose, se tu rimproveri i potenti. Ma vi ricordate, Samuele, il primo compito da profeta fu rimproverare il prete che lo aveva accolto Eli. Gli disse: Eli, il Signore mi ha detto che non va bene né tu, e se continui così morirai tu e i tuoi figli. E così è stato, perché poi non sempre le profezie vengono accolte, ma bisogna dirle. Ecco qua. Allora, questo serve a noi. Se noi non realizziamo anche la nostra, il tempio era per aiutare i poveri, non ha fatto il suo compito, non ha ottemperato al suo compito, ed ecco che il tempio viene distrutto. La nostra vita, ognuno di noi ha una vocazione. Ognuno di oggi, stamattina, no, stamattina, ieri mattina, in un negozio di Novara, a comprare alcune cose. Sì, perché io, la signora che, ma non mi ha detto mai niente. Sì, perché noi qui abbiamo un compito dice bene Padre Rei, Padre Giuseppe. Padre Galliano, ho detto: ma allora mi conosce? Sì, ha fatto bene, insomma, per dire. Pure mi sembrano a me veramente dei messaggi. Noi abbiamo un compito e se non lo realizziamo questo compito, la nostra vita va a carte 48, la nostra vita crolla e non possiamo dare la colpa ai preti. Non possiamo dare la colpa a Dio, non possiamo dare la colpa al marito, alla moglie, alla suocera, a quello che è. Devi realizzare il tuo progetto, se no crolla tutto. Va bene che dai la colpa, però sei tu che devi lavorare. Ecco, allora, il tempio, e qui si aggancia la cosa, dice: di questo tempio non rimarrà pietra su pietra. Questo è il secondo tempio, che ancora non era finito. Era 46 anni, il primo tempio, costruito da Salomone, e fu distrutto nel 587 avanti Cristo con l'invasione di Nabucodonosor e non restò niente. Adesso, lo stava costruendo Erode, 46 anni, non era finito. Hanno fatto in tempo a finirlo che Tito lo ha distrutto. Perché il tempio non ha realizzato quello che era la sua vocazione. Questo serve a noi, dice: non rimarrà pietra su pietra. Ma quello che ascoltava non era preoccupato, perché gli ebrei erano convinti che nel momento di massimo bisogno il Signore sarebbe intervenuto a difendere il Tempio, perché nel Tempio c'era la presenza del Signore. Ma, e quindi l'abbiamo visto nel libro dei Maccabei, cose, quando questi entravano c'erano gli angeli che li mazzolavano. Quindi dice: anche i romani prenderanno la loro parte di botte, perché il Signore, e invece il Signore non ha difeso il suo tempio, perché il tempio ormai non era più abitato da Dio, ma il tempio era abitato dal Dio Mammona, dal denaro, dall'oro che c'era, era ricchissimo. Quindi, e non rimarrà pietra su pietra. E Gesù dice: questo E dopo quella tribolazione, in quei giorni, ricordatevi, non in quel tempo, quando c'è in quel tempo è falso, è stato aggiunto, ma quando c'è nei Vangeli o nella Bibbia, in quei giorni, significa che il passo che stanno leggendo è un passo di liberazione. Qui è di liberazione. In quei giorni, dopo quella tribolazione, e qui tribolazione si parla di dolori, dolori. E nel Vangelo sono due tipi di dolori. Ci sono i dolori della morte, perché si stacca l'anima, c'è un dolore della morte, e il dolore del parto. Il dolore della morte è finito. Il dolore del parto, invece, voi donne lo sapete, dopo che avete fatto tutti gli urli consentiti dalla legge, no, tu non hai urlato, Ignazia, stavi in silenzio. Che poi se guardate su YouTube, l'unico essere vivente che partorisce con dolore, a parte se ti fai l'epidurale o cose, è la donna, mentre gli altri animali, la mucca, la gatta, no, tranquilli, tranquilli, bene o male, ma non come. E quindi questi dolori sono i dolori del parto, i dolori del parto che sta nascendo una cosa nuova. E non devi guardare soltanto a quello che viene distrutto, non devi guardare soltanto ai dolori. I dolori passeranno, ma poi ci sarà la creatura. Dice il libro del profeta Isaia, la donna quando partorisce è afflitta dai dolori, ma poi è nella gioia quando vede suo figlio. Quindi queste tribolazioni sono del parto. E cosa succede? Succede, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle andranno cadendo dal cielo e le potenze del cielo saranno sconvolte. Quindi il sole non darà, si oscurerà, la luna non darà più. Queste erano le divinità di quel tempo, 2000 anni fa. Solo gli ebrei avevano questo Dio unico, ma tutte i popoli intorno credevano nel Dio Sole, nella Luna, nelle stelle, nella cosa. E quindi c'era anche oggi noi possiamo dire le stars e tutte quelle stelle che noi mettiamo su un piedistallo. Sappi, e qui dice al versetto 10. Tutto questo accade perché è stato predicato il Vangelo. Il Vangelo è un grande deterrente. Il Vangelo, buona notizia, la buona notizia di Dio. Quando no, che non significa soltanto la predica che vi sto facendo io, ma quando tu sei a casa, quando tu parli, annunciare la buona notizia fa crollare tutto quello che tu metti su un piedistallo. Ecco la parola che c'è stata, quella dell'albero che viene sradicato dal Padre. Quando arriva il Signore, le stelle, le stars e tutte quelle realtà che noi abbiamo messo su un piedistallo, a volte il marito, a volte la moglie, e a volte il capufficio, a volte può essere il prete, l'amico, l'amica, tutto ciò che noi mettiamo su un piedistallo. Quando arriva Gesù, e come arriva Gesù? Attraverso la predicazione. Ecco quanto è importante parlare di lui e parlare delle cose belle di lui. Perché anche oggi si parla di tutte le magagne del Vaticano, di tutte le magagne della diocesi, di tutte le magagne della parrocchia. Ma che serve? E anche ai tempi di Gesù queste cose c'erano, ma Gesù non ha mai parlato né contro Caifa, né contro Anania, né contro i Romani. Gesù si occupava dei piccoli, si occupava di far passare un messaggio positivo, perché questo messaggio positivo, questo messaggio, l'Evangelo significa buona notizia, fa crollare. Gesù, difatti, quando gli apostoli tornano e hanno predicato e sono tutti contenti, Gesù dice: io vedevo Satana precipitare dal cielo. Quindi ecco allora l'importanza della predicazione ufficiale e della predicazione ufficiosa, anche quelle piccole introduzioni che facciamo prima della preghiera di lode, oppure quello che facciamo parlando tra amici, o quello che fate parlando. È ovvio che tante volte non vi ascoltano, ma il seme noi dobbiamo gettarlo, perché questo seme che noi gettiamo fa crollare il sole, la luna, le stelle e le potenze del cielo, della dimensione spirituale, perché crea una mentalità nuova. Ci sono stati tanti fattori che hanno fatto crollare l'impero romano, ma quello che ha fatto è ovvio che ci sono tante interpretazioni, io vi do questa che a me piace. Quello che ha fatto crollare l'impero romano è stata proprio la predicazione del Vangelo. Pietro e Paolo sono partiti, sono andati a finire a Roma e hanno detto che non è vero che l'imperatore era il Signore, non è vero che l'imperatore era Dio, non è vero che Roma era nata ed era protetta dal dio Marte, quindi era invincibile. Questo pensiero ha incrinato la loro sicurezza. Erano sicuri, certo, siamo invincibili. Quando tu ti credi di essere invincibile, sei invincibile. Il debole dica: sono forte. Il Signore ci ha dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Quando tu ci credi, cammini sopra serpenti e scorpioni, cammini sopra le braci, cammini sopra tutto se sei convinto. Quindi loro erano convinti che erano invincibili e invincibili erano. Quando cominciarono il tarlo, ma allora sarà vero, sarà vero? Ecco, il crollo, poi con tutte le altre cose e concomitanti. Tutto cade e le potenze del cielo, e allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Quando crollano tutte le varie realtà che tu avevi messo su un piedistallo e che ti davano luce, ti davano cose, ecco, vai, vedi al positivo di questo passo, lo leggeremo di nuovo fra 2 settimane nella versione di Luca. Nella versione di Luca dice: quando vedrete accadere queste cose, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quando vedi che sta crollando tutto, ma io ve lo dico come testimonianza, io sono un terremotato. Un terremotato, non del terremoto del 68 a Palermo, ma un terremotato, per me tutti i vari punti di riferimento sono crollati, però io adesso posso dirvi che ecco, il figlio dell'uomo, vedranno il figlio dell'uomo venire. Io ho una percezione di Gesù che è diversa da quella che avevo 5 anni fa. Un Gesù nuovo, ma Gesù è sempre lo stesso. Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Ma sono io che sono cambiato, perché il mio sole si è oscurato, la luna non ha più, le mie stelle, quelle persone in cui io credevo, che credevo santi, e invece poi sacchete, ti hanno trafitto. Quindi tutto è crollato. Ma in tutto questo crollo sono stati i dolori del parto, perché c'è una vita nuova e soprattutto c'è un Gesù nuovo che io sperimento. Quindi, ma io ve lo dico come testimonianza per te, che non è soltanto, ecco, per te, un matrimonio fallito, un lavoro fallito, un tradimento di amici, di quello che è, e ti sembra veramente che tutto sia oscura, fermati, fermati. Ecco, Abbiandrono, il Signore ci ha detto: fermati e respira. Fermati, respira, oppure come la serie di Netflix, ispira, ispira e uccidi. Vabbè, questa è un'altra cosa. Fermati, ispira, alza il capo e vedi Gesù, un Gesù nuovo. Non cedere allo scoraggiamento, non cedere alla malinconia, alla nostalgia, non stare lì. Perché se sei un seme e ti hanno sotterrato, vieni fuori qualcosa di nuovo. C'è un mondo nuovo che sta nascendo. Il lettore stia attento. Quindi non si parla della fine del mondo, ma si parla della fine del nostro mondo. È la fine di un capitolo, di un capitolo della nostra vita dove si gira pagina e tu vedi un Gesù nuovo, un Gesù vivo. Ecco, come dice Thomas, ci hai fatto vedere un Gesù vivo. E un Gesù vivo non è una fotografia. Non fatevi nessuna immagine di me. E dice, questo è ancora valido, perché tante volte abbiamo l'immagine che abbiamo imparato. Eccolo, Stefania sta male, ma lì a Pesaro, ma costretta a dire salve regina, gementi piangenti in questa valle di là. No, perché io l'ho imparato quando, sai, l'ho imparato quando ero piccola. Sì, quindi. Ma che significa? Allora, scrivi libri, fai la giallista, fai la cosa, e poi hai imparato il salve regina, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Io posso capire che poco fa l'ho recitato al rosario, ma va bene. E diamogli la palma della vittoria, va bene, ma non che siamo in macchina e diciamo il rosario e lo devi dire perché l'hai imparato da piccola. No, dobbiamo crescere, dobbiamo fare una vita nuova, un Gesù nuovo. Quindi tutte quelle cose che abbiamo imparato che sono negative vanno buttate via e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi. Le nubi dove le abbiamo viste? Le nubi sono la potenza dello spirito. Cosa dice l'arcangelo Gabriele a Maria? Il Signore ti coprirà, lo spirito ti coprirà come con la sua ombra, con la sua nube. E sul Tabor gli apostoli vengono chiusi e vengono presi con questa nube e il Padre parla. Ecco, la nube è il Padre, è non Dio. E Dio ce l'hanno tutte le religioni. Franca, apri gli occhi, a me gli occhi. No, 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 no. Niente, non bisogna chiudere gli occhi. Chiudere gli occhi soltanto alla preghiera. Ok, la preghiera del cuore. Che poi la preghiera del cuore tengono aperti. Io non lo so come so fatto. Perché c'è bui e si spaventano che io li aggredisco. Ok, lode al Signore. Quindi la nube è il Padre. Il Padre è il Padre. Mettiamo da parte i padri cattivi, che qualche padre cattivo c'è, ma il padre è colui che comunica vita in continuazione. Quindi tu vedi arrivare un Gesù nuovo nella tua vita, un Gesù vivo, non quello dell'immaginetta di quando eri piccola e del catechismo, ma un Gesù vivo, un Gesù nuovo, insieme al padre che ti dà vita, ti dà una nuova vita. Ma questo è un Vangelo stupendo, è una vita nuova. Vedranno con grande potenza e gloria, potenza e lo Spirito Santo. E quindi al di là degli integratori che prendi per stare bene, la potenza dello Spirito ti fa stare bene e la gloria. Gloria che cos'è? Sant'Irenee cosa dice? La gloria di Dio è l'uomo vivente. Quindi questa gloria di Dio ti fa vivere. Vivere, ti fa vivere, ti dà questa vita nuova. E a proposito di vita, facciamo gli auguri a chi compie, perché oggi sono un mucchio di compleanni, quindi questa vita, questa esistenza che è un susseguirsi di giorni, diventa poi vita. Io adesso li nomino e all'ultimo gli facciamo un applauso. E Paola Inseppato lì in fondo, in coco, Ivan Tognella, Interribile, Manuela Cominola, Francesca Condolucci, Raffaella Busnelli, Severina Folino Gallo e Caterina Delle Noci. Grazie Gesù per questa vita! Che vita non è un susseguirsi. Ci sei pure tu, Francuzza? Lode al Signore, c'è anche Franca, lode al Signore. Ok, quindi vita, quindi gloria, la gloria di Dio è l'uomo vivente. E quando tu vivi la tua vita, Laura. Che c'è Laura, la nipotina di Adriana, nipotina, nipotona adesso, era piccolina così, ma era sempre bella, perché quando uno è bella di piccola, è bella, pure da vecchia sarai bella, che adesso vita, la vita che va crescendo. Se tu vivi la tua vita, come facciamo a dare gloria a Dio? Gloria a Dio, vive la nostra vita bene, bene ce l'ha detto come Maria. Se tu vivi la tua vita bene, dai gloria a Dio. La gloria di Dio è l'uomo che vive. Ecco che cosa viene la gloria, a portarti vita, a portarti questa vita sprizzante. E allora, poi Gesù comanderà gli angeli che raduneranno dalla pianta del fico imparate. L'unica parabola che racconta dentro il tempio è quella del fico. Il regno di Dio vi verrà tolto e sarà dato ad un altro che lo farà fruttificare. Se io stasera ero qui a predicare, il Signore avrebbe mandato un altro. E se io dicevo no, e così soltanto se non venivi tu a trovare i tuoi genitori, se non venivi tu a fare, il Signore avrebbe trovato altri, perché il piano di Dio sussiste per sempre. Ecco allora, però se non lo facciamo, e non lo facciamo bene, ci verrà tolto. Ecco la parabola del fico. E così vedete il fico quando mette le foglie. Quest'anno non me ne hai portati i fichi? No. Quando vedrete Annalisa che ti porta i fichi, me ne ha portati qualcuno, Marco, ma erano peggio che quelli che doveva buttare, li ha portati a me. Sennò fichi non ce n'erano. Ecco, quando vedrete arrivare. I fichi vuol dire che allora la stagione è vicina e vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Mi pare che Mauro mi hai fatto tu questa domanda e certe volte pretendono che io con un SMS dispendio la mia sapienza, ma è difficile. Allora, anche qui non passerà questa generazione. Se noi crediamo che questa è la fine del mondo, e come tanti credono che questa pagina si riferisce alla fine del mondo, com'è che non passerà questa generazione perché questo avvenga? E com'è che il sole è ancora lì e ci sono quelli che la mattina fanno ancora il saluto al sole? E com'è che la luna è ancora lì e ieri sera c'era la superluna, c'era la lunona? Com'è questo fatto che le stelle sono ancora lì? Questa generazione non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. La generazione di Gesù ha visto la distruzione del Tempio e la distruzione di Gerusalemme, la distruzione di quello che loro credevano, la distruzione di tutto il clero giudaico, perché questo clero che anziché doveva avvicinare le persone a Dio, le allontanava tutto. Quindi queste persone hanno vissuto quello che io vi ho detto e questo avviene in ogni generazione. Anche noi l'abbiamo vissuto e lo vivremo ancora, perché noi tendenzialmente creiamo dei mostri, creiamo delle stelle, creiamo del sole, creiamo della luna, creiamo queste potenze che poi periodicamente vengono distrutte. Quindi questa generazione non si parla qui di fine del mondo, ma di fine del tuo mondo. Vi dicevo, io sono un terremotato. Il mondo di prima, come si dice in Apocalisse, non c'è più. Il mondo di prima non c'è più. C'è un mondo nuovo, molto più bello, perché il bello deve ancora venire. Io sinceramente vi dico, sinceramente, non avrei mai immaginato che la mia vita sarebbe stata così bella adesso, nell'oggi. E adesso non riesco a immaginarmi come sarà la mia vita dopo i 70 anni. Non sarà, perché sarà ancora più bella. Questa è la cosa bella di Gesù. Il bello deve ancora venire. Questi sono i migliori anni della nostra vita. Ma già lo cantavamo 25 anni fa, cantavamo i migliori anni della nostra vita che gli stavano arrestando. Ai tempi, adesso fu il matrimonio di Paolo, perché si dicono il matrimonio di Francesca, con chi l'ha fatto? È il matrimonio di Paolo e Francesca. Abbiamo fatto sto canto trasgredendo tutti. Adesso proprio, però 25, vedi come cambia il tempo e come le cose vanno sempre a migliorire, si dice a Palermo, vanno sempre a migliorare, il bello deve ancora venire. E qui, bellissimo, ah, come corro però, perché mi lascio prendere, il cielo e la terra passeranno. E allora che cosa? Ci sono le varie profezie, che il cielo finirà, la terra finirà e così via. E già sono queste profezie che già, mi ricordo, anche i testimoni di Geo dicevano che nel 1925 doveva finire la terra, poi hanno dato una proroga, insomma, sta proroga, e già siamo nel 2025, tra poco. Ma dico i testimoni di Geo per non dire voi! Perché sotto sotto ci sono quelli che hanno la profezia di Brescia, la profezia dei nonni, la profezia delle cose che il mondo sta finendo. Stai tranquillo, finirà il tuo mondo, sì, perché prima o poi tirerai le cuoia e finirà il tuo mondo. Cielo e terra passeranno. E allora vedi, lo dice Gesù. E allora, cielo e terra passeranno, l'ha detto Gesù, Fernanda. E un complimento a Fernanda, scusate, fate un applauso a Fernanda. È quella signora con la cappottina bianca, che mi hanno detto, ma no, Momo, è lontano, sai, il Black era a metà strada, è lontano. La signora è venuta con la carrozzella, aveva, non so cosa aveva, la gamba, al piede, si era rotta. È venuta con la carrozzella, volere e potere. Quindi io ero indeciso, ho detto, ma forse sbaglio, faccio, dico, forse. Dov'è? Ma quando l'ho vista con la carrozzella, poi è finita la carrozzella, è venuta con la stampella, adesso cammina bene, adesso si è messo anche i tacchi a spillo stasera. Quindi, per dire, volere e potere, volere e potere. Quindi mi ha messo in pace, grazie Fernanda, hai pacificato il mio cuore. Allora, cielo e terra passeranno. Cielo? Padre nostro che sei nei cieli, è la dimensione dello spirito. Tutte le cose della dimensione dello spirito, è la messa, è le preghiere, la preghiera del cuore, è il rosario, tutte queste cose passeranno. Tutto quello che è nella dimensione dello spirito passerà. E così anche la terra, tutto quello che è nella dimensione materiale passano. Ma vi ricordate? E adesso in questi giorni c'era l'anniversario della caduta del muro di Berlino e vi ricordate l'Unione Sovietica? Sono stato un medico che diceva: io sono per l'Unione Sovietica. Ho detto, scusa, ma non esiste più, no, bisogna rifarla. Ah, vabbè, contento tue cose. Però per dire, siamo cresciuti con sembravano invincibili. Cioè, passerà tutto, tutti i poteri di Caino. Caino significa colui che domina il visibile. Il visibile viene annegato nel diluvio. Tutto passa. Cioè, quello che rimane è la parola. Ecco allora questa parola di Dio. Questa parola di Dio, per carità, ci sono tante pratiche religiose molto buone. Ecco. Ieri Anna mi ricordava della potenza di alcune cose, di come gli indemoniati urlano, di come vanno tutto bene. Ma quello che Gesù dice è la sua parola che non passerà, che rimane in eterno. È bellissimo. Ecco allora l'invito a rileggere quello che abbiamo scritto, a rileggere la parola, a meditarla, perché tutto passa, ma non le mie parole. Quindi, però, quando succederà che il nostro mondo crollerà, che il nostro mondo crollerà, quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Né gli angeli del cielo né il figlio eccetto il padre. E quando succederà che crolla il nostro mondo, non lo può sapere nessuno. Quindi a volte noi vogliamo interrogare c'è chi va dai maghi, c'è chi va dai cartomanti, c'è chi va per sapere. Ma a volte c'è chi va a farsi fare una preghiera per cercare di indagare sul futuro, non lo sa nessuno, quindi nemmeno il profeta, la profetessa nella preghiera, lo sa soltanto il Padre e ce lo rivela quando, ecco, ricordavi, la vita accade mentre si fanno altri progetti. Quindi, mentre tu stai facendo altri progetti, boom, la vita accade e la vita cambia. Quindi, ringraziamo il Signore per questo bellissimo messaggio di vita, di liberazione, e passiamo all'offertorio. Amen.